La noche del 10 con El Muto e il Loco.
Gassman legge il menù.
Primi piatti. Rigatoni con pagliato, lire 7.000. Pasta e fagioli, lire 5.000. Secondi piatti, rognone trifolato, lire 6.000. Spigola arrosto, secondo quantità. Dessert, frutta fresca di stagione. Torta della nonna, tiramisù. Servizio incluso. In aggiunta al menù, giovedì, gnocchi.
Salve a tutti ascoltatori di Samba Radio, oggi va in onda una puntata specialissima dal titolo La noce dei gnocchi. Cosa vuol dire, Ilaria?
Ciao a tutti, ma oggi abbiamo voluto fare una puntata appunto speciale, gemellata, niente poco di meno che con La noce del 10. E con noi infatti ci sono...
Il Loco
e il Muto,
la parte meno radiofonica di Samba Radio,
e c'è il padroncito in regia.
Esatto, ma cercheremo di essere sicuramente ospiti dignitosi.
O viceversa, oppure viceversa. Saremo noi le ospiti dignitose della,
comunque,
della noce del 10.
Alleanza trasversale, che come vuole la filosofia di Samba Radio, va dallo sport, come lo intendiamo noi,
alla cucina.
Alla cucina.
Come la intendiamo noi.
Ovviamente, noi di Samba Radio.
Ma come, dove siamo, cazzo?
Ma subito.
Cos'è diventato il calcio? Una giungla, cazzo.
Cosa è diventata Samba Radio? Cavolo.
Però questo è il tema dominante, quindi lo lasciamo al gioco delle parti.
Sì.
Tema politico al gioco dei party.
E a noi calcio e cucina.
A noi calcio e cucina.
Perché?
Figurati se non ci davano calcio e cucina.
Che cosa succede sabato?
Lo facciamo in un'occasione importante, l'evento calcistico europeo dell'anno.
Le
la
feste
finale,
vigiliane.
La finale delle feste
vigiliane. A parte le feste vigiliane, sappiamo tutti che il 28, sabato prossimo.
Sabato 28 a Wembley, Londra, la finale di Champions League.
Finale Champions League tra Manchester United e Barcellona, un revival,
la rivincita
di Roma 2009, quando vinse il Barcellona 1-0.
Prima 2-0,
prima Champions League per Guardiola and Co.
Sì, e il Manchester...
Manchester sconfitto.
Sconfitto, cercherà di riprendersi la Coppa quest'anno.
Sì, con i suoi buoni motivi. Van der Sar finisce la carriera. Ci mancherà però Van der Sar. Volevo dire finalmente in stile noce del 10.
No.
Però ci mancherà veramente Van der Sar. Ricordiamo che ha stretto i denti l'anno scorso di fronte a quella tragica vicenda che aveva visto coinvolta
la moglie.
La moglie ha stretto i denti, ha saputo rimanere in campo fino a 40 anni.
Ma in campo intendi il matrimonio o in campo?
In campo matrimoniale.
Okay.
In campo matrimoniale. Speriamo che vada avanti ancora per altri 40 anni.
Ma la domanda è azzeccata, perché in campo matrimoniale si trema dalle altre, il vicino di spogliatoio.
Il vicino di posto.
Chi ha combinato?
Il compagno
vicino
di stanza di Van der Sar, probabilmente, Ryan Giggs.
Sì, e noi sfruttiamo subito l'altra parte del cielo, cosa che ci capita raramente nella noce del DS, ma in questa noce dei gnocchi possiamo sfruttarla. Infatti, tremano le nozze. Tremano le leggi bavaglio, perché insorgono i vari Lukashenko e Enco.
Lui aveva
la costituzione ungherese rovesciata da Twitter e Wikipedia, che aggiornano profilo, mandano messaggi e smascherano
Giggs.
Ryan
aveva
Giggs
provato a mettere tutto sotto silenzio, a non far uscire la notizia, però non ce l'ha fatta.
Sì, perché la super ingiunzione dell'Alta Corte di Londra a protezione dell'identità di questo marito e padre di famiglia
Fedifra.
Allora, complimenti per questi processi in diretta.
Parla lui.
Parla lui. Fedifrago non fa però
a chi?
Fantastico.
non fa però nemmeno.
Vabbè, insomma, questi uomini che vogliono avere la moglie, l'amante, poi si fanno
beccare da Wikipedia.
Sì,
e
beccare
da
poi
Twitter.
Perché la moglie è lei.
Sì.
È l'ottima
Geeks wife. Stacy, come si chiama? Stacy qualcosa.
Stacy, l'ottima Stacy.
Stacy Geeks, chiaramente.
Sì.
Sì, pronto?
Ecco.
Complimenti, siete così bravi che mi viene voglia di invitarvi al Bunga Bunga.
Vabbè, dai, vediamo ce la facciamo sabato sera, abbiamo già un impegno.
La posizione di Stacy è stata insidiata, e poi lasciamo la parola alle nostre colleghe.
Sì, dai, andiamo avanti, questo gossip.
Dalla starlet del Grande Fratello inglese, Imogen Thomas. Una ragazza, mia compagna di catechesi. Un'amica d'infanzia.
Invitiamo i nostri ascoltatori a collegarsi in un motore di ricerca qualunque, troveranno mille immagini.
Ma dai, su, ecco. Figa, su, basta.
Lui è il catechista, lui era il tuo catechista.
Esatto, che fa del seno uno dei suoi cavalli di battaglia.
Sì, ognuno, insomma, mostra quello
Ma
che...
Ma parola a voi, esatto.
Quello che ha, quello giustamente. Che ha. La parola a noi, cosa vuoi, il nostro giudizio?
Parola al mondo rosa, questo tradimento e riscatto.
Giudicate Geeks e la sua storia familiare tragica.
Anzi, chiudiamo, infatti.
Ma io non la vedrei così tragica, almeno, insomma, dai.
Insomma, non so, dai, ognuno fa quello che vuole. Magari in questi casi io dico sempre agli uomini, ma anche alle donne, di cercare di non farsi beccare. Quello è il segreto.
Il segreto, insomma, quella, esatto.
Se lo sai fare, lo fai, insomma, non ti fai beccare. Se ti fai beccare, ti becchi tutte
insomma,
le conseguenze.
Insomma, non c'è super ingiunzione che tenga, vale sempre parola di lupetto.
Sì,
e parola di Twitter.
Io di patatine ne ho preso tante. Gustose, fragranti, non ce la faccio a stare senza. Le ho provate tutte. Americane, tedesche, olandesi, con la sorpresa.
Il padroncito fa questo collegamento.
Sì, perché Manchester
tra Ryan Geeks e il cibo, per riportarci in cucina, che è il vero tema conduttore della puntata.
Sì, sì, noi abbiamo fatto i compiti a casa e ci siamo preparate un po' su quello che devono mangiare i calciatori e quello che non devono mangiare, visto che insomma sarà un incontro molto importante e devono arrivare pronti a questa sfida.
Sì, Geeks penso che non stia mangiando da due giorni.
Dici?
Non trova la cena in tavola da due giorni.
E invece sbaglia, perché noi tra le nostre ricerche abbiamo scoperto che un calciatore, per avere ottime prestazioni, deve mangiare, deve incominciare
che
a mangiare determinate calcistiche, penso calcistiche soprattutto.
Beh, sempre sportive insomma.
Comunque
se vogliamo vederle sotto
calcistiche,
noi ci
comunque
limitiamo all'aspetto sportivo, beh, perché siamo dei professionisti.
Tutto può essere interpretato come sport, comunque se fatto seriamente, ma andiamo avanti. E comunque sì, dicevo, deve mangiare, deve prepararsi insomma il corpo da almeno 36 ore prima. E deve mangiare abbastanza, deve riempire il suo organismo di glicogeno, vero Ale?
Sì, che si può ricavare dai carboidrati.
Quindi non dal dottor Fuentes, ma
neanche
dai carboidrati.
In realtà
neanche dal dottor Ferrari.
Anche dalle patate, insomma, da cibi che contengono amido.
Sì. Dopo una partita molto intensa, ad esempio, le scorte di glicogeno sono ridotte al minimo e l'alimentazione avrà il compito di rifornire carburante all'atleta. Questo, vabbè, è per il post partita. Le scorte di glicogeno hanno bisogno appunto di tempo, come diceva Ilaria, per essere ripristinate, un tempo che va dalle 24 alle 36 ore.
Quindi stanno già mangiando da un po' di giorni i nostri giocatori per...
Sì, a parte il Geeks.
Sì.
E dopo la partita ricevate la spaghettata di mezzanotte, sabato sera.
Paga
sempre. Ci sta, sì. Ci sta perché è importante appunto reintegrare. Allora, si può aumentare la quantità di carboidrati assunti, quindi di glicogeno, attraverso amidi, come ad esempio la pasta, le patate, il riso, e andare però anche in surplus calorico del 15-20% in carboidrati. Quindi
esagerate con questi
con
cibi.
Le patatas
sì,
brava.
Però questi calciatori, questi sportivi devono esagerare il giorno prima della partita.
O due giorni prima,
sì, perché
poi... Perché
nelle 24 ore invece che precedono al match bisogna tirare il freno a mano in tutti i sensi, però noi parliamo solo di gastronomia.
Beh, facendo anche tanti piccoli, se no spuntini glicidici.
Glicidici?
Sì.
Ovvero?
Niente, assumi carboidrati, assumi anche però verdura, perché poi è importante assumere anche verdura, non troppo perché poi fermenta e quindi non fa benissimo, però fai dei piccoli spuntini senza quindi appesantire troppo il tuo organismo.
Quindi insomma mangiare tante cose che vengono digerite velocemente, soprattutto tipo la mattina, dalla mattina prima se giocano la sera, insomma mangiare cose molto leggere che vengono digerite molto subito, insomma, e fare piccoli spuntini. Per esempio, poi abbiamo cercato, insomma, nelle nostre ricerche è emerso che se però il giocatore tipo, non so, mezz'ora prima della partita ha un po' di fame, non è che può star lì a mangiarsi, non so, un panino con la Nutella, no, quello no, però può mangiare. Abbiamo trovato che loro possono mandare giù dei tipo degli sciroppi di glucosa, delle robe un po' così,
delle tavolette di malto,
di energia,
quindi si va di zuccheri?
Si va di zuccheri perché vengono subito consumati, assimilati però all'organismo.
E poi consumati durante lo sforzo.
Sì, certo. Devono essere degli zuccheri che diciamo che bruciano subito, mentre invece nei due giorni precedenti devono mangiare zuccheri quelli saturi che vengono bruciati piano piano dall'organismo.
Quindi siamo partiti da lontano, dalle 48 ore e anche sì, prima, abbiamo parlato di carboidrati, e allora subito ribattono gli emissari della noce del Yes presentandovi questo quesito. Ma secondo voi Wayne Rooney, mm-hmm, 48, con queste caratteristiche somatiche qui, bianco,
24
con calvizia precoce, 24 anni, calvo, abbastanza
stazzato, diciamo, stazzato, sarà alto 1,70
m
se va bene.
Ruolo, qui però non volevamo dirvelo per non tradirvi.
Ah, ok.
Ecco, secondo voi questo qui era in mensa di sociologia o al Tetlis Bar?
No, io ricordo sempre soggetti calcisticamente simili a Rooney, Cassano, le sue storiche fermate alle macchinette.
Mamma mia.
Lui penso che sia stato al Tetris Bar.
Sì, lui è possibile. Voi
secondo
che
voi?
Ma anche secondo me, però comunque ogni giocatore ha il proprio metabolismo, quindi può darsi che questa, cioè lui magari è tutta massa muscolare.
Infatti.
O corporatura ossea un po'.
Potrebbe essere, esatto, massa, la carnesone chiarissima ovviamente non lo aiuta nel mostrarci la massa. E quindi noi ci facciamo ingannare dalla stazza.
Quella è tutta massa muscolare. Io mi domando le Guinness dove finiscono.
Appunto, perché o è rappresentante ufficiale del luppolo, non proprio di, nemmeno di una marca di birre, ma proprio del luppolo.
Testimonial.
O danza in mezzo alle spighe come il famoso, no, gladiatore prima di rientrare, sì, dalle galli.
Ma è un professionista pure Wayne, sì, quindi tu stai facendo delle illazioni.
Ripetici la sua età e la calvizia in stato avanzato.
No, 24 esageravo, lui c'ha 25 anni, va per i 26, però è calvo.
Ma fateci vedere magari anche qualche giocatore del Barcellona.
Appunto, esatto. Sì,
perché noi abbiamo fatto tra i nostri compiti, abbiamo anche studiato le diverse cucine.
Mi dispiace, ma io non mi sento di giocare,
come sarebbe a dire? Ma allora tu mi vuoi rovinare? Tu mi vuoi rovinare per la mia famiglia?
Non fare così.
Tutti gli altri giocatori mi odiano. Io mi sento un estraneo. Tocco un saudade.
Ma chi è questo pazzo che ti senti estraneo e te la saudade? Solo tu ce l'hai questa saudade in Italia. Io non conoscerò nessuno. Né Socrates, né Giulio, né Fascista, né Cereso, né Falcao.
Falcao.
Fuck out.
Lo spogliatoio del Barcellona, dubbi prima della partita, dubbi di formazione.
Sì,
Falcao non giocherà perché, se non sbaglio, ha risolto un'altra finale quest'anno.
Ha risolto un'altra finale, quella di Europa League, esattamente. Ritorniamo alla dieta, quella prima delle 24 ore. Secondo voi lui riesce a mangiare durante le 20, le 48 ore che precedono il match? Adesso vorremmo farvi vedere una foto a dimensione naturale, però non possiamo farvela ver subito. Allora intanto vi proponiamo, esatto,
parlavamo di Puyol.
Parlavamo di Puyol.
Puyol da dove viene?
L'alimentazione di Carles Puyol, patatas bravas.
Patatas bravas.
Vabbè.
Dai, sei tenuto.
Ascoltatori, noi stiamo guardando un'immagine. Dal nostro silenzio capirete che non è più la massa muscolare di quello che abbiamo visto prima.
È un'altra massa muscolare, anche una massa di capelli, insomma, riesco a vedere anch'io.
Sì, il padroncito pressa, voi guardatevi pure l'immagine, intanto mandiamo una canzone. Harper, Vanessa D'Amata, Boa Sorci.
Abbiamo di fronte a noi una fotografia che ritrae Puyol e tintarella mediterranea.
Avete
fisico scolpito.
4 minuti e mezzo di canzone per delinearci
per riflettere
dieta tipo di Carles Puyol.
Ma secondo me lui mangia molte proteine, perché si vede dai muscoli che ha messo su, scolpiti, Poi sicuramente avrà mangiato molti zuccheri prima della corsa, perché lo vedo abbastanza sudato in questa foto.
Lui da tutto in campo.
Da tutto.
Vedi? Ed è il capitano.
La fascetta con la bandiera catalana mi suggerisce le patatas brava.
Pisellini, ricordiamoci cosa?
Che c'è quelli che stanno in piedi da soli, oppure quelli che hanno bisogno del tutore. Questo è il tutore. Tu stendi questa.
Cos'è questa cosa?
Era Bigazzi.
Quel pisello.
Tu stendi questa rete che li tiene su.
Ma basta.
Finiamo.
Ma padron,
si parlava di pisellini.
Ah, ho capito.
Parlare di pisellini e il problema urgente era di tenerli su.
Noi non vogliamo affrontare questo argomento perché non rientra nella dieta del calciatore.
Bravo.
No, è vero che in medio sta questo anello che ho sul dito e che magari così lo faccio notare.
La prossima volta me lo metto anch'io l'anello, padroncino.
Va bene, quindi passiamo.
Beh, abbiamo già visto insomma che i giocatori del Barcellona si nutrono meglio di quelli del Manchester.
Ma sai,
in questa sfida 2 che abbiamo presentato, Puyol, Rooney
vince
per ora
Puyol, nettamente. Però non vorrei che fosse un'insinuazione di superiorità anche del tipo di cucina generale.
No, mai.
No, quelli sono aspetti culturali.
No, mai valuteranno gli ascoltatori.
Assaggeranno
gli ascoltatori
quando sentiranno parlare delle rispettive cucine. Allora, dove eravamo rimasti?
Continuerei a dare gli ultimi consigli per una buona alimentazione per calciatori, perché ragazzi ascoltatori in generale che ci ascoltano, noi ricordiamo che è aperto il torneo di calcetto di Samba Radio, Football in the Box,
sponsorizzato la noce del DS.
Sì, e quindi diciamo che questi consigli che abbiamo trovato per i calciatori professionisti, se volete anche prenderli, farli vostri per...
Ma infatti io durante la canzone ho telefonato al mio dietologo di fiducia, il cuoco della nazionale.
E l'ha licenziato perché finora...
No, che mi ha suggerito il pane Nutella a colazione, come suggerisce a tutti gli italiani purtroppo da anni in televisione.
Invece il mio dietologo, il dottor Fuentes, mi ha detto Barcellona low cost da Verona o Bergamo e poi... Weekend a base di patatas bravas e sangria.
Voi che dite su pane Nutella a colazione e patatas bravas e sangria durante il giorno?
Ma allora, diciamo che pane Nutella, ok, la Nutella magari non dovevamo fare sempre questa.
Però magari in una colazione.
No, invece...
nel giorno della partita, no?
No, ecco, appunto, nel giorno della partita, no.
Sì, specifichiamo perché abbiamo due categorie gastronomiche, quella che precede il match, le 24 ore, e poi il resto, quella dopo match e la preparazione.
È per quello che non corro tanto in campo, allora.
Per conservare le riserve. No, allora, dicevamo, avevamo gli ultimi consigli da darvi, insomma, prima della partita, il giorno stesso della partita.
Quindi sì, prime 24 ore.
Sì, almeno 4 ore prima. Proprio almeno 4 ore
almeno
prima.
Almeno 4 ore.
E il calciatore dovrà avere un'alimentazione fatta, ad esempio, come abbiamo detto, di carboidrati. È ottimo, ad esempio, sarebbe una pasta condita con olio d'oliva e formaggio. Punto.
Niente sughi.
Niente sughi, niente verdura, come abbiamo detto
niente
prima.
Niente verdura che gonfia.
Nemmeno la frutta, ma invece post partita.
Sì.
E poi cos'è che deve evitare? Assolutamente.
Allora, assolutamente evitare i soffritti, l'aglio e le cipolle.
Per un problema di convivenza, però.
Sì, anche
spogliatoio.
Spogliatori meglio, però potrebbe anche essere una, insomma, un'arma che, non so, a metà partita vedi che la partita non va tanto bene, allora vai dentro.
Ci butti l'aglio.
Vai e punti su altre, insomma.
Nonna butta l'aglio.
Il marcatore a uomo.
Il marcatore a uomo inizia ad alitare palesemente.
Potrebbe essere una strategia.
Potrebbe essere una strategia, ne abbiamo viste di tutti i colori.
Però dobbiamo vedere, insomma, se è considerato doping, non so, poi...
Ma chiediamo al dottor Fuentes.
Perché?
Questo lo sa sicuramente il dottor Ferrari. E quindi siamo arrivati a 4 ore prima del match. Mm-hmm. Abbiamo qualche ultimo suggerimento proprio lì in vista del match?
No.
Niente?
No. Abbiamo anche colto alcune, perché noi parliamo di preparazione fisica atletica, ma abbiamo anche dei consigli per, diciamo così, dare un po' più di vita al cervello, vogliamo dire così?
Sì, bravissima Ilaria.
Rune
e avevamo ad esempio visto che fa molto bene mangiare anche pesce, ma guarda te, che notiziona. Però fa bene anche ai calciatori e così si sfata quella... cattiva leggenda che dice che i calciatori hanno soltanto gambe e non hanno cervello. Invece non
e invece
è vero, perché
se
si nutrono bene,
se mangiassero pesce,
ma non solo, anche
intervento ancora è la UEFA,
intervento dal Tony
con perdono della dama. Te la giuro. Te la stia giubando.
È il profeta.
Il profeta interviene. Allora, gli ultimi consigli alla spicciolata sono quelli del pesce.
Lasciami dire che il consiglio pesce potrebbe avvantaggiare la squadra del Barcellona, perché la cucina catalana notoriamente si basa più sul pesce che la cucina di Manchester, città industriale.
A meno
dove che
a meno che non mangino il fish and chips,
che però è caldamente sconsigliato per la questione del fritto,
per la questione che vi abbiamo appunto appena anticipato.
E forse è proprio sulla dieta a base di pesce che si sono focalizzati i bookmakers quando hanno quotato il Barcellona a 1,95 come favorito e il Manchester a 3,80. Quindi lo vedono molto più in difficoltà per portare a casa.
Sì, questo è il lavoro dei bookmakers, questo è l'esito di statistiche e ragionamenti matematici. Noi però cerchiamo sempre di sfatare questi tabù numerici e abbiamo parlato della preparazione a livello psico per i calciatori. Sesso pre-match, che è stato l'argomento che abbiamo sollevato in settimana alla noce del DS. Può aiutare? No. Come il pesce?
No, allora.
Ma no, perché è uno sforzo fisico anche quello.
No, è uno sforzo. Hai il surplus di energia che non puoi consumare in quei momenti. Insomma, devi dare tutto in campo.
Brava, Giovanna. Brava.
Nonostante i pareri contrari della Schiavone.
E del padroncito.
E del padroncito.
Rientriamo in tema.
Rientriamo, siamo in zona match. Siamo arrivati ormai al momento della partita. E le probabili formazioni saranno. Barcellona,
Valdés, Dani Alves, Piqué, Puyol, Adriano, Xavi, Iniesta, Busquets, Pedro, Messi, David Villa.
Il Manchester United,
Van der Sar, Evra, Vidic, Ferdinand, Evans, Scholes, Valencia, Giggs che giocherà, Nani, Rooney, Berbatov.
Ragazzi, sulla carta,
che bei nomi.
Sulla carta hanno ragione i bookmaker, è veramente a senso unico.
Però non sono d'accordo con i bookmakers, molti pronostici di molte personalità dello sport, tipo Usain Bolt che dice: tifo Manchester, quindi dico che vinceremo 2-1. Ozil: io tifo Manchester, mi auguro che vinca. Taibi anche tifa Manchester. È Ozil o Taibi?
È Taibi.
Beh, intanto le voglio dire che di cuore, davvero, da milanese, faccio tanti auguri all'Inter, perché nel calcio ogni risultato è possibile.
Soliti pronostici.
C'è l'Inter in finale?
Poi ci sono anche i pronostici scontatissimi del Trap, per esempio, che dice: la finale è una partita secca, non c'è nulla di scontato. Il tuo pronostico sì?
Sì.
Lucescu: mi aspetto una finale molto spettacolare, si sfidano le due migliori squadre d'Europa, ma non si sbilancia sulla vincitrice. Messi che dice: non c'è un favorito, è un match speciale, può succedere di tutto, verrà deciso dai dettagli.
Park Ji-sung:
la Champions è il mio sogno, darò il 100% per vincere.
Lo sapevamo. Freddezza coreana.
A livello di pronostici, le personalità sportive si sbilanciano più sul Manchester. Però.
Sì, esatto. Tutti in favore di Manchester. C'è da dire che Ozil è di parte, è partigiano sicuramente.
Usa in volta anche, secondo me.
Usa in volta
anche. Tifoso,
sì. Perché è tifoso. E Messi, anche lui, ha detto Manchester.
Messi no. Hai parlato Manchester, mandiamo una canzone.
Mandiamo una canzone, questa volta
Take
anglofono.
Me Home, United Road.
I was born to be united. Daddy told me when I was just a baby. When I was five, I went down the Warwick Road. Now I'm addicted, the only place I'll go. Take me home, United Road, to the place I belong, to travel.
Canzone dedicata al Manchester.
Palla in cucina, non ci sono quelli dell'Ital Rugby.
Vedremo chi vincerà sul campo, ora vediamo chi vince in cucina.
Sì, noi abbiamo fatto un po' di ricerche e abbiamo analizzato un po' le due diverse cucine, quella catalana per Barcellona e la cucina inglese invece in generale per il Manchester.
I bookmakers si sono già espressi.
Sono espressi anche qui.
Da anni ormai.
Allora, la cucina catalana, già dal 200 i catalani scrivevano libri di ricette.
Avanti.
Quindi poi vedrete il confronto con Carte dei vini. L'opera più osservata era il libro del Koch, senti che bel nome, di Robert De Nola. I greci e romani posero le basi al mercato spagnolo con prodotti provenienti da tutto il Mediterraneo come grano, olive, vino e pesce sotto sale. Infatti appunto i prodotti che vengono usati nella cucina catalana sono quelli che si usano anche ad esempio in Italia, soltanto che le combinazioni magari sono un po' diverse.
Sono diverse.
Allora, uno dei piatti tipici della cucina catalana è il mare in montagna. Mare in montagna, un miscuglio gradevole di carne e pesce. Ecco qua, ritorna il pesce.
Il pesce. Quindi un incontro tra Mediterraneo ed entroterra.
Sì, tra Mediterraneo e entroterra.
Ringraziate Mr. Varidoianis. Ringraziatelo, cazzo. Una brava persona. E aiutatelo Mr. Varidoianis, cazzo.
Ha sentito Mediterraneo, uno dei relatori della conferenza sport e imprenditoria nel Mediterraneo.
Era lui il famoso.
Ha voluto dire la sua anche oggi.
Per fortuna che abbiamo sentito che oggi fa. Vabbè, molto diffuso e buono è il mandonguilles, amb sipia. Polpette con le seppie, questo nome qui.
Le polpette.
Anche.
Le mandoghillas.
Mandoghillas.
E la seppia.
Anzi, patatas bravas e mandoghillas con la sangria, mi sono dimenticato.
E vai.
A tale connubio di carne e pesce, i catalani sono soliti aggiungere frutta fresca e secca. Ad esempio, il primo piatto viene cucinato con le mandorle, mentre il pollo accompagnato con pere e albicocche. Molto particolari, quindi questi gusti.
Buono.
Un ruolo importante è rivestito dalle salse come l'aglioli o aioli, che è un misto di aglio sminuzzato e olio d'oliva simile alla maionese. Questo potrebbe essere usato dai nostri calciatori.
Se è simile alla maionese si può mangiare con le patatas bravas.
Ecco.
Il dottor Fuentes è molto monotematico in questo.
Sì, oppure servito con del riso, dei tagliolini e carne. Poi c'è il romesco, che è fatto di mandorle, aceto, aglio, pomodorini e olio d'oliva, usato anche per condire l'insalata. Il soffregit è una salsa invece di cipolla fritta con pomodori e aglio. La samfaina è un soffritto come lanzane peperoncino. Insomma, vediamo che questa cucina è molto ricca, è molto gustosa e anche molto pesante, quindi probabilmente i nostri giocatori non potranno sicuramente alimentarsi con nulla.
Vabbè,
di tutto
i giocatori
ciò.
No, però magari il pubblico sì.
Il pubblico
mentre
stanno
ad aspettare
la partita, il chilo lo mettono
e
su.
E credo che gli spagnoli mangino nell'ora della match. A giugno
infatti.
E a maggio.
La partita 20:45 all'inizio del secondo tempo, tutti in tavola.
Tutti in tavola. Quindi questi nomi torneranno sicuramente sulle cucine, perlomeno catalane, perché no, adesso non vogliamo inoltrarci nella discussione castigliano-catalana.
Anche perché le ultime che dicono delle ceneri, l'eruzione del vulcano islandese, il classico vulcano islandese Grímsvötn, non permette i voli.
È soprannominato controllore di volo.
Sopra il Regno Unito, infatti, probabilmente costringerà molti tifosi del Barcellona a guardarsi la partita da propria casa.
In 10 giorni risolverò questo problema.
Troppo tardi, perché la partita è sabato, quindi
non
la sala...
anche suo di lui arriva tardi.
Sì. In 3 giorni risolverò questo problema.
Non ce la fai comunque.
Troppo tardi. Vabbè, possono anche prendere un pullman.
Sì, però è lunga, da Barcellona a Londra è un po' più lunga.
Ma per la tua squadra del cuore, dai,
è
lo
vero,
fai.
Effettivamente, sì.
Ci starebbe il furgon sito.
Oltre a ghetto Livorno-Palermo della Moby Prince.
Con possibile attracco a York battendo bandiera URSS.
Bandiera sovietica. E sì, abbiamo parlato di cibo catalano. E quindi quello che si mangia nelle vie di Barcellona, come testimoniato dalla canzone che ora mettiamo. Manu, ciao. Come ci siamo documentati sull'ampia bibliografia sulla cucina catalana, ci siamo anche documentati su quella inglese. Penso sia uscito
ci
un libro.
Ci siamo documentate le fantastiche di Giovedì Gnocchi in La Noce Gnocchi. Si sono documentate.
Hanno reperito quell'unico testo che parlava di cucina inglese.
Sì,
scritto da
un anno scritto
quel tascabile.
Scritto da questo monaco cistercense del 12esimo
del
e aggiungo una cosa ancora.
I would like to add one more thing.
Sure. I consider that the flag of United States not only a flag of a country, sì, but is a universal message of freedom of democracy.
Thank you, sir. The English is very good.
Si è capito, dall'audio.
Very good.
Si è capito dall'audio.
Scusate,
che è un testo inglese.
Ma ogni tanto parlo anche in inglese e faccio sfoggio della mia conoscenza delle lingue.
Bravo. È un testo inglese, e se non era inglese contemporaneo è perché appunto risale al 1300. L'inglese si è modificato in questi anni.
Sì.
Custodito tuttora nella biblioteca della chiesa anglicana a Canterbury, l'unico volume però reperito facilmente
dalle
nostre... grazie a questa tangentina sotto banco alla...
al priore
al primate.
E quindi,
sì, e quindi abbiamo capito un attimo. Allora, io adesso non è che vorrei, cioè non è che voglio stare lì a difendere la cucina inglese, perché non è il mio compito, però insomma parliamo.
Ci penserà l'avvocato Mills.
Sì. Insomma, io ho trovato nella mia ricerca soprattutto delle giustificazioni del perché la cucina inglese non è...
Che è lo stesso metodo di lavoro dell'avvocato Mills.
Sì, praticamente la stessa scuola, insomma, hanno fatto. Infatti, praticamente ho scoperto che, diciamo così, è stata la rivoluzione industriale la responsabile per la reputazione molto scarsa della cucina inglese. E perché a differenza delle altre popolazioni degli altri paesi, a partire dalla metà del XIX secolo la maggioranza della popolazione britannica lavorava in fabbriche di città e viveva in alloggi scadenti, quindi le nuove classi lavoratrici avevano perso il contatto con la terra e con lo standard di cucina, che era conseguentemente caduto in basso. Quindi è stata, diciamo così, la classe operaia questo problema,
e qui siamo alle radici di quei dogmi che hanno fatto sì che il Sambodromo divenisse la Stalingrado d'Italia.
Confermato dalla nostra presenza pure in una trasmissione di cucina.
Anche motivi gastronomici.
Sì, infatti, comunque, andiamo avanti. La cucina inglese è molto spesso, diciamo così, chiamata cucina a carne e due ortaggi, magari con stufati e zuppe, ma come contorno, però insomma, diciamo che l'essenza è quello, carne e due ortaggi. E sono stati i movimenti del dopoguerra, il turismo all'estero e l'immigrazione nel Regno Unito, che hanno portato ad un assorbimento di influenze provenienti dalle colonie, per esempio dall'India e anche comunque dall'Europa, soprattutto la cucina francese e italiana, che insomma è arrivata.
E come si mangia indiano, libanese, ecco, pakistano, in Inghilterra non si non mangia si da nessuna parte.
Da nessuna parte.
Infatti, stavo aspettando, perché lasciami dire, cucina catalana c'erano un'infinità di piatti, cucina inglese bella l'introduzione storiografica, ma non ho ancora sentito un piatto.
Carne e due ortaggi. Ma infatti diciamo che la cosa importante, ecco, innovativa della cucina inglese non è la cucina, diciamo così, tra virgolette slow food, ma diciamo la cosa nuova e interessante dell'Inghilterra è proprio il takeaway. Che
don't worry that some people understand that I said. Don't worry.
Dai, takeaway italiano ormai, lo sappiamo.
Abbiamo fatto anche una puntata noi.
Noi infatti, se aveste studiato.
Che significa mangia e balla.
Non l'hai sentita tu la puntata, vergognati.
Ecco, il takeaway, come il famoso fish and chips, che è appunto pesce fritto servito con patatine fritte, il purè di piselli, la torta ripiena di carne di manzo
piselli,
accompagnata da purè di patate. Quindi immaginate questo, non so, questo cestino con una pie, con la carne di manzo, con il sughetto, abbastanza ricco, diciamo, gustoso, con il purè di piselli e di fianco il purè di patate. Insomma, diciamo la verità, non è proprio esteticamente...
E nemmeno troppo fantasiosa.
Ecco, diciamo che è essenziale, diciamo così, essenzialità della cucina inglese.
Ma non minima.
Popoli nordici, no. Paese che vai...
Mi spiego la stazza di Rooney.
Ecco, adesso tutto è chiaro. Ma però dai, non limitiamoci a questo. Sappiamo che la cucina inglese è famosa per i suoi dolci, che forse per un calciatore non sono proprio consigliabili. Per esempio sono molto ricchi di burro, i biscotti famosi per il tè e cos'altro.
È una sparata, un consiglio dal campo che provo a farvelo io nei panni del muto. E Subway, fast and food, è il futuro per tutti i tifosi che bazzicheranno Londra in questo periodo. anche perché Wendy, io vi ho buttato lì libanese, pakistano e indiano, però attenti a Londra.
No, vabbè, prima della partita il classico tifoso va al takeaway e chiaramente
sì, e Subway su tutti.
Sì, dai, sì. Prendi i soldi per dirlo tu, no?
No, la Iena Zip. Però.
Ah, ok.
Il 150 Rista Zip.
Chiudiamo questa parentesi del cibo inglese o c'è da aggiungere?
Ma ho scoperto anche facendo le mie ricerche che in realtà i londinesi, i britannici ultimamente stanno diventando famosi come cuochi. Io
lo dicono sempre in questo famoso libro.
Il libro trovato
sì, del 1300, quindi è molto attuale questa
indiscrezione. Sì, dicono che stanno diventando anche molto competitivi. Ora io aspettiamo e vediamo come vanno le cose. Io sono un po' scettica, però insomma, aperto a tutto.
Sì, perché non sarà fantasioso, non sarà delizioso il cibo inglese, ma è sicuramente al passo dei tempi, perché sì, il fast food imperversa e fa global.
Tranne nel Sambodromo, la Stalingrado.
Tranne nella Stalingrado d'Italia per evidenti barriere all'ingresso.
Inno del Manchester. Entriamo dall'inno del Manchester per dare il colpo di grazia alla cucina inglese con gli ultimi piatti della cucina catalana.
Sì, perché ci sono altri piatti tipici, ce ne sono una miriade, tipo le embutidos. Come nel resto della Spagna, anche in Catalogna si producono dei salumi tipici. Su tutta la butifarra, salsiccia tipica, che può essere nera o bianca a seconda della qualità, è il fuet de Vic, una specie di salame caratteristico della capitale della comarca di Osona. L'escalivada, piatto vegetariano a base di melanzane, peperoni, cipolle e pomodori. Il tutto viene cotto alla brace e servito caldo. Può servire anche come accompagnamento di altri piatti, soprattutto a base di carne. Le scudeia de galetes, è una pietanza tipica della regione che si consuma prevalentemente a Natale o Santo Stefano. Quindi
siamo fuori
tempo
fuori
massimo.
Stagione.
E poi i dolci catalani.
Soprattutto i dolci.
Soprattutto la crema catalana, che è appunto il
la
più famoso.
La crema catalana.
Buona.
Brava la crema catalana.
Insieme alle patate, com'era?
Dopo le patatas bravas,
il mandoguilles,
la olioli,
l'aglioli,
e la sangria, e a incrocio subito dopo la crema catalana.
Una
regolare.
Formazione vincente.
Regolare.
Il dottor Fuentes vi consiglio.
E poi non possiamo dimenticare la leche fritta, che è una crema di latte fritta servita in quadratini e ricoperta di zucchero in polvere. Le buñuelos, un dessert tipico di molte comunità autonome spagnole, in particolar modo in Catalogna, durante il periodo pasquale. Anche qua, insomma, siamo sempre fuori tempo massimo, ma
vabbè, si mangia lo stesso.
Può mangiare lo stesso. Noi i panettoni tiriamo avanti fino ad aprile, quindi insomma, perché no?
A qualcuno anche tutto l'anno, senza fare nomi.
Sì, qualcuno anche tutto l'anno.
A Samba
però...
Radio ti riferivi?
No,
parliamo di un atleta del baseball regionale, Mazzanella Marco.
Ho detto senza fare nomi.
Battitore.
Nome...
Battitore non solo.
Va bene, però dai, in Inghilterra non ci dimentichiamo la meravigliosa, ricca colazione inglese.
Ah, sì.
Che diciamo sempre sconsigliata ai calciatori, mi raccomando, però dai, pancetta, uova, fagioli, ricca di proteine.
Sì, per i tifosi anche solo con la colazione si potrebbe arrivare lontanissimi, anche credo ai supplementari.
Sì, penso che potranno tenere fino ai supplementari quelli che andranno allo stadio.
Dopo i rigori,
quelli che resteranno a casa, anche perché la UEFA ha messo dei paletti abbastanza importanti su questo argomento.
Sì.
Voglio ricordare che è vietato l'ingresso per la finale di Champions League agli under 4.
E subito si è attivata Save for Children e l'UNICEF. Non abbiamo i contributi ora.
L'UNICEF
subito.
Spero che non si sia attivata per evitare polemiche.
Sono Vincenzo Spadafora, presidente dell'UNICEF Italia. Unisciti a noi. Diventa volontario. Visita il sito unicef.it, perché bambini più uguali è giusto e possibile.
Perché? Perché? Io non entiendo perché. Non so se è da pubblicità da UNICEF.
Sarà stato per la pubblicità dell'UNICEF, ma
ricordiamo l'UNICEF sponsorizza il Barcellona.
Per motivi di sicurezza l'UEFA ha deciso di vietare l'ingresso allo stadio ai bambini sotto i 4 anni. Saltano quindi i programmi di molti tifosi che volevano vedere la partita con la famiglia.
Infatti è una cosa molto...
Sì, è strano, nei paesi nordici di solito gli stadi sono a misura di famiglia.
Infatti.
Sembra di essere piombati a... Forse...
C'era una volta in Italia uno che era un dittatore, un tiranno, un padrone di tante cose, c'aveva i giornali, la televisione, anche la squadra di calcio. C'era una volta, il bambino a cui lo racconta dice adesso, e adesso c'è ancora.
Ecco, questo bambino non potrà assistere alla finale dalle tribune.
Comunque confermiamo, confermiamo, nonostante queste limitazioni che ci riportano al nostro bel paese, che la finale rimane a Wembley e non al Granillo di Reggio Calabria.
Al Granillo, se ci fosse lo stesso parametro, non potrebbero entrare gli under 25, penso, no? Per motivi di sicurezza sempre.
Chiaro. E ma... non solo limitazioni all'accesso ai biglietti, anche limitazioni ai nostri favoriti, i bagarini.
Ma quello è chiaro.
Caccia al bagarino.
Ne abbiamo parlato già in una puntata della noce del DS, Put the Ball in the Box, di qualche settimana fa. I prezzi, anche perché la UEFA ha dato pochi biglietti a vendita libera, ricordiamo, i prezzi di questi pochi biglietti sono lievitati a cifre astronomiche, i bagarini si sono scatenati.
Sì, e bagarini vita dura, perché è difficile riconoscere i classici poliziotti londinesi in tenuta gialla fosforescente ed evitare un'eventuale loro retata.
Ma ho una domanda, ma quindi se voglio andare a Wembley sabato? Cosa faccio?
E domande dal cazzo, sempre!
Ma no, dai!
Il padroncito stronca così ogni forma. No, penso che devi...
Padroncino me la paga!
Prima di tutto mettere in preventivo una bella cifra, perché fare il biglietto anche con Ryanair ora mi sembra un po' tardi.
Okay. Però noi italiani che arriviamo ricchi di euro, in Inghilterra abbiamo il potere d'acquisto... Che può avere un texano nei paesi dell'est, in Vietnam.
Non sarà lo stesso potere d'acquisto quello che avranno i catalani, che prima della partita intoneranno il loro inno bellissimo. Sentiamo.
Splendido inno della Generalitat de Catalunya.
Sì, loro ci tengono alle loro radici, anche musicalmente lo abbiamo potuto apprezzare.
Sì, direi che questi inni sono uno meglio dell'altro, non saprei neanche quale ascoltare.
Voci sicuramente wagneriane.
Sì, perché ricordavi appunto che il Barcellona è una squadra di origini...
Sì, ho letto, perché mi sono documentata, che il Barcellona è stato fondato comunque alla fine del 1800 da svizzeri,
da una cordata di austro-elvetici, finanziati da Thomas di Benedetto.
Però non ho approfondito il perché, cosa ci facessero lì e quale, insomma, fosse l'obiettivo di questi svizzeri. O...
Sì,
ecco lo svizzero. Ma lui è svedese e sta parlando di un ex calciatore del Barcellona. Quindi l'intervento a piedi uniti del padroncino.
Quindi brutti ricordi.
È da cartellino rosso di Rendo. Anche se fa sempre piacere sentire queste note, no?
Sì, assolutamente. E abbiamo concluso con la gastronomia?
Sì, abbiamo concluso con la cucina.
Dobbiamo mettere dei puntini sulle i? Evidenziare qualcosa?
Se volete metterli voi.
Passiamo ai pronostici?
Sì. Passiamo ai pronostici.
Pronostici affidabilissimi, fatti in casa Samba Radio, quindi.
Voi
partiamo.
Avete delle preferenze?
Io per il Barcellona.
Ti basi sulla... Di la verità.
Io mi baso sulla cucina. Io mi baso sulla cucina.
E sull'immagine di Puyol.
Soprattutto sull'immagine di Puyol.
Sì, io... Tutto, sì, diciamo, partiamo dalla gastronomia, arriviamo alla foto, è un tutt'uno con la cultura, poi i nostri cugini spagnoli.
Con perdón de las damas, te la chupo. che la stiano giubando.
Altra entrata a piedi uniti.
Così.
Qui, sì, evidentemente il padroncito non è d'accordo col vostro tifo.
Quindi, direzione data dalle conduttrici di la Giovedì Gnocchi a tutti i loro ascoltatori: obbligatorio tifare Barcellona, altrimenti non vi faranno più pasti delicati, si passerà a brodini dalla prossima volta.
Solo bravo. Cibo inglese. Solo cibo inglese.
Solo cibo inglese. E le puntate saranno poche, quindi.
Due puntate e poi finisce la stagione.
La noce del DS, invece, come sua caratteristica e come suo pedigree, non riesce a prendere posizione.
Ma no, guarda, io sono combattuto tra il nazionalismo catalano, che io l'indipendentismo che io simpatizzo storicamente, ma anche i Red Devils e la Red Army della tifoseria del Manchester, no?
Sì, perché siamo comunque una città storicamente operaia.
E quindi noi tifiamo per l'arbitro.
E tifiamo quindi per l'arbitro, l'ottimo!
L'arbitro. C'è una foto dell'arbitro?
Sarà l'ungherese Victor Kassai, 35enne, internazionale da 10, quindi ha incominciato una carriera che l'ha portato ai vertici del calcio mondiale.
Sicuramente
da
10 anni, quindi da quando ne aveva 25, è internazionale.
Fa la gente di viaggi.
Fa la gente di viaggi.
Come possiamo apprezzare anche dall'immagine, è perfetto,
e si vede
come gente di viaggi. Come arbitro, sì, forse un po' meno.
Addosso questa casacca al Pitour.
Sembrano le magliette del torneo dello scorso anno di Samba Radio.
Chi meglio di un agente di viaggi può arbitrare
Barcellona-Manchester?
Dai, non giudichiamo.
E quindi orientare i flussi e turistici.
Io dico solo
che però
lui,
sono monotematici in questo periodo.
Lui,
Inghilterra,
sempre su flussi turistici, è stato l'arbitro della semifinale mondiale Germania-Spagna. Chi ha vinto? Potrebbe trarre in inganno questo contributo. Ha vinto la Spagna.
Ha vinto la Spagna.
Turisticamente vince la Spagna.
Quindi passiamo la palla agli inglesi.
E agli agenti di viaggio.
E agli agenti di viaggio. Andiamo in conclusione. Formidabile come al solito il padroncito dalla regia. Un po' scorretto oggi.
Oggi sì, aveva fatto delle entrate pesanti.
Ruvido il padroncito in regia.
Ma noi in quattro abbiamo schierato una difesa impenetrabile.
Ah,
così.
È vero.
Eravamo veramente inossidabili.
Il padroncito però si sta preparando.
Sentite sottofondo il nostro spot della noce del DS.
Oggi spartiamo il bottino.
Oggi spartiamo il bottino. La sponsorizzazione viene estesa a Giovedì Gnocchi. Las Vegas, Anchor Beach Club.
E quindi salutiamo.
Questa è una sponsorizzazione, ve lo ricordiamo, colonia diurna per scout.
Sì, e per
boy scout.
Sì, quelli cattolici però.
Cattolici.
Perché c'è una convenzione particolare, leggevo, non lo so.
Ringraziamo per l'ospitalità e per il contributo di grandissima qualità storico, gastronomica, critica
in ogni senso
e di tifoseria anche
e di opinionismo.
Bravo,
perché di fronte alle foto
dell'arbitro Kassai
di Puyol e della mitica Thomas siamo scaduti nell'opinionismo di piccolissimo taglio,
che voi
sempre con grande classe,
che voi Alessandra Ilaria avete gestito con grande classe.
Grazie. Noi ringraziamo invece voi e la noce del DS per aver condiviso con noi questa puntata speciale. E speriamo di poterne fare anche delle altre.
Non vediamo l'ora, vi ringraziamo.
Speriamo che questo gemellaggio porti quindi risultati soprattutto economici.
Soprattutto.
Quelli lo so che tu
che
ti
sono scontati
sotto
in questo contesto.
Per questo siamo qui, insomma.
L'Encore Beach Club l'abbiamo fatto andare, quindi sei contento?
Abbiamo dovuto fare il nostro... abbiamo lasciato il nostro spazio pubblicitario. I saluti a tutti gli ascoltatori, soprattutto di Giovedì Gnocchi da parte del Muto, del Loco, del Padronsito.
E noi salutiamo tutti gli ascoltatori della Noce del Yes, Put the Ball in the Box,
da Alessandra
e da Ilaria.
Ciao.
Ciao.
Ti invito tutti al Bunga Bunga.
La Noce del Yes con il Muto e il Loco.
Gasman legge il menù.
Primi piatti. Rigatoni con pagliato, lire 7.000. Pasta e fagioli, lire 5.000. Secondi piatti. Rognone trifolato, lire 6.000. Spigola arrosto, secondo quantità. Dessert, frutta fresca di stagione. Torta della nonna, tiramisù, servizio incluso. In aggiunta al menù, Giovedì Gnocchi.